tutto molto formale per una cosa che è un'osservazione su come il sostituzionismo sia entrato anche dove non ce lo aspetteremmo. C'è una prassi liturgica che secondo me è inopportuna, che si è consolidata negli ultimi 10 anni, penso, 15 anni, che è quella di celebrare il giorno dell'Epifania la messa dei popoli. Allora, secondo me, questo ci mette come centro a cui arrivano le genti, senza dimenticare che le genti siamo noi. Oltretutto è nata un po' di razzismo perché le genti vengono identificate con persone un po' colorate. Mi piacerebbe sapere da chi conosce queste cose se a Iringa fanno fare la processione delle genti all'offertorio dai bianchi. Questo potrebbe essere interessante capirlo. Ecco, mi sembra che si sia sbagliato solennità, cioè mi pare che il fatto delle genti possa essere in queste forme celebrato il giorno di Pentecoste. Allora sì che è la festa delle genti intorno all'altare. Ecco, però nella processione festariale mi sembrerebbe che insieme alle varie etnie ci possa essere anche un romagnolo nei suoi costumi tradizionali. Ecco, questo mi... ecco. Come facciamo a cambiare questa prassi che sembra molto diffusa?
Dunque, sono Stelvio. Allora, lei ha parlato della storia letta alla luce della scrittura. Allora, a me lo Stato di Israele, in quanto dimostrazione dell'autenticità della storia, mi dà un po' di turbamento, diciamo, perché nella scrittura si dimostra che quando Israele si è fidato del Signore è sopravvissuto, quando invece si è fidato di se stesso, delle sue armi, è caduto. Quindi non so se questo Stato di Israele dura, perché mi sembra che si fidi molto delle sue armi.
Soltanto come lei interpreta l'espressione Israele di Dio di Galati 6:16. Solo questo. Volevo portare come domanda le cose che abbiamo sentito questa mattina a quello che mi sembra stia capitando nella Chiesa a motivo di questo argentino piombato a Roma. Perché quando mi invitano a fare delle chiacchiere non mi danno un titolo e mi dicono ma sì, ma racconta quel che vuoi, e io parto sempre da una domanda: chi è il nonno di Gesù? Aristotele o Abramo? Perché la mia impressione è che in realtà da 2000 anni circa, o quasi, si va avanti a dire che è Aristotele il nonno. La mia impressione è che quindi l'argentino, non tanto con molti discorsi o documenti, ma molto anche con il modo di affrontare la storia di ogni giorno, stia restituendo la Bibbia al popolo di Dio, al nostro modo di pensare, e cioè un'antropologia completamente diversa. è vero, basti dire insomma che adesso c'è un po' di più la domanda per chiedersi se il paradiso è una conquista oppure è un dono. Io fidandomi di questo dono ogni tanto dalla mia gente alla domenica mi congedo con un arrivederci tutti in paradiso, perché ho l'impressione che ci andremo e non ci andremo perché ce lo meritiamo, ma perché Lui ci ama, e quindi anche tutto il tema della misericordia non mi è sembrato solo una via delle indulgenze più generose, ma una ricomprensione più profonda del mistero cristiano e quindi del fatto che per quanto tu combini un guaio anche gravissimo, alla fine di quel guaio devi scoprire che però il bene che Dio ti vuole è più grande e più potente del guaio che hai combinato. E quindi è questa potenza di salvezza, insomma, ecco, mi sembra un modo che in qualche modo ci sta restituendo alla maniera di pensare di questi ebrei che adesso incontriamo però in un atteggiamento nuovo, attento all'antico della Chiesa.
Io volevo chiedere se lei può approfondire un po' di più l'espressione che già ha spiegato, cioè il ruolo permanente di Israele oggi anche per la Chiesa, e cioè c'è un magistero, non solo Mosè, ma un magistero attuale di Israele che può aiutare la Chiesa, in che forma? Mi ricordo che Don Giuseppe qualche accenno a questo aveva fatto, però poi non, adesso a memoria non ricordo neanche in quale discorso. Comunque noi formalmente, insomma una cosa proprio formalizzata su questo, una risposta, mi chiedo se c'è una risposta a questo. Cioè Israele oggi ha un magistero verso la Chiesa nelle sue riflessioni sulla scrittura, intendo, o su...
La domanda inversa rispetto alla frase di Gesù: sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele, che cosa rimane o può fare la Chiesa per adempiere questa missione di Gesù, perché lei porta in sé, che deve assumere in ogni caso?
Sì, sono esposte domande molto diverse una dall'altra. Io parto da questa immagine, l'immagine dell'innesto, no? Che appunto le immagini sono sempre molto evocative, ma hanno anche il loro limite proprio come immagine, no? È sempre difficile capire bene che cosa poi si intende, no? Allora, perché io, la mia domanda è in questo senso: nell'immagine dell'innesto e anche in quella della sostituzione c'è una dimensione, per così dire, localistica, no? Entrare in uno spazio, no? Se c'è un po' questo. Allora, non è questo anche un limite, no? Tratta di entrare, appunto, di essere innestati in Israele, o piuttosto sottolineare, entrare nel rapporto, nel mistero del rapporto con Gesù e con il Messia, e del mistero del rapporto di questo Gesù con il popolo che lo ha generato e col quale, con tutte le relazioni che questo comporta. Quindi sottolineare più l'aspetto del rapporto, non so, perché per me, diciamo così, essere innestato in Israele, con il senso delle sue promesse, eccetera, mi va bene. Ma mi ricordo una volta una discussione con un fratello, e diceva: ma io non voglio diventare ebreo, mi darebbe fastidio, proprio mi darebbe fastidio. perché c'è tutta una dimensione che non mi ritrovo, ecco, non mi ritrovo. Allora si tratta di capire cosa sono queste immagini, ecco, si tratta di capire cosa sono queste immagini. Poi l'altro, un'altra piccola domanda, e questo piccolo non so, cioè mi pare che queste riflessioni fanno sentire, anche se lì non lo intuisco e non so neanche se è un'intuizione giusta, che questa riflessione mette un po' in crisi un'altra cosa che quando noi eravamo giovani, diciamo così, si sentiva molto, cioè il pensiero del già e del non ancora. Mi pare che questo schema sia molto superato da queste riflessioni che recuperano appunto la dimensione dell'ebricità di Gesù, non so. E nell'esperienza invece, l'ultimissima cosa, nell'esperienza che facciamo della lettura della Bibbia e dell'Antico Testamento, sì, si sente che c'è una verità su quello che, come lei ha definito il termine di compimento, no? Come se mancasse il cuore, si sente che c'è una verità. Però io dico, a me pare che ci sia un'unità anche dell'Antico Testamento in sé. Cioè non la sento poi così, cioè il mistero pasquale rimane una fonte di unità che unifica i testi dell'Antico Testamento, forse indipendentemente. Quindi è proprio la radice, attorno a questo concetto di compimento, rimane un'altra di quelle espressioni che non si è mai finito di scrutare.
Forse è meglio che
rispondi. Possiamo fare così, magari poi un secondo giro.
Sì, contiene adesso.
Perché già queste, non so che ora avete la cena, ma sono, sì, naturalmente darò qualche spunto, poi forse alcune richiederebbero anche altre competenze. È vero che bisogna stare attenti a non assorbire la messa dei popoli nella messa degli stranieri, insomma, diciamo così, o far dire all'Epifania quello che non dice. Forse è vero, sarebbe meglio il giorno di Pentecoste. A Modena ci salviamo perché non è il giorno dell'Epifania, vero Luca? È più avanti, mi sembra che sia la seconda o terza domenica di gennaio. Comunque sì, è importante richiamare che appunto l'Epifania non è semplicemente la festa dei popoli, è la festa della manifestazione di Gesù a tutti. Poi qui ci vorrebbero appunto degli approfondimenti, ma perché io non so in realtà come sia nata la tradizione della messa dei popoli all'Epifania, l'ho trovata così, ma ecco il tema, dunque, lo Stato di Israele. Io non ho detto ovviamente che lo Stato di Israele sia una dimostrazione dell'autenticità della storia o che debba rimanere per sempre. Ho solo fatto notare che uno dei punti fermi del sostituzionismo, almeno in una certa forma, era quella dell'impossibilità che Israele avrebbe ritrovato in futuro una stabilità e una propria unità territoriale, e che questa convinzione è stata contraddetta dalla nascita dello Stato di Israele, quindi dopo il 48 nessuno l'ha più sostenuta, ma non oserei ovviamente dire che lo Stato di Israele rimarrà per sempre o cose del genere. Su questa espressione dell'Israele di Dio, non so, Giovanni Paolo, forse tu sei più, io so che ci sono un po' tutte le teorie, cioè per qualcuno quando Paolo dice sia pace su tutto l'Israele di Dio intende su tutta la Chiesa semplicemente, per altri invece intenderebbe comprendere anche il popolo di Israele. Lo lasciamo aperto, non so, cosa dici? Giovanni Paolo è il mio consulente biblico.
Tanto il testo non dice su tutto Israele, tutto non c'è, su Israele.
Sull'Israele.
Tutto è aggiunto nella tradizione.
Questo è già interessante.
Una discussione esigente.
Bene, ha confermato che si possono lasciare aperte varie strade. Ho già detto che Giovanni Paolo avrebbe dei motivi per detestarmi, che sono legati al fatto che quando eravamo, lo raccontavo a Modena, quando eravamo assieme al seminario, che gli era stato inflitto. Siccome c'era una...
Io ho accettato docilmente.
Docilmente, sì, docilmente sottolineo. Direi in maniera quasi rassegnata di più. Ci siamo trovati in classe assieme, cioè nello stesso gruppo in seminario, solo che noi che eravamo più immaturi, ecco, ogni tanto facevamo delle cose alle 11 a mezzanotte tipo spaghettate, e lui che aveva già invece l'orario monastico e si alzava credo alle 4 e mezzo, lo andavamo a tirare giù dal letto praticamente. È successo, quindi, però visto che non è vendicativo, non... ecco, l'intervento di Don Giovanni certamente sottolinea questo dono, credo, che il Papa ci fa, di restituire alla scrittura la centralità dell'esperienza cristiana. Evangelii Gaudium su questo è veramente chiarissimo, poi anche le sue insistenze continue, e credo che proprio recuperando la centralità della scrittura come cuore della parola di Dio, non possiamo non convenire sulla misericordia. Succede che quando una persona fa notare una cosa, dopo ti accorgi che quella cosa effettivamente è molto presente. Allora, far notare una cosa così ovvia come la misericordia non era affatto ovvio, perché ci siamo accorti tutti che tutta la scrittura è intrisa della misericordia e di questo atteggiamento di accoglienza. Sul ruolo permanente di Israele per la Chiesa anche oggi, cioè anche nell'elaborazione, io non so se si possa parlare di un magistero ebraico, perché gli ebrei sono i primi, come sapete bene, a dire che non c'è una ortodossia tipo la nostra, il corpus dottrinale che abbiamo noi cattolici e anche gli ortodossi, ma che c'è una legittima pluralità di interpretazioni. E il magistero, se vogliamo dire così, o i magisteri che provengono dal mondo ebraico oggi sono fatti da tanti rabbini molto preparati in genere, che danno continuamente nuove sfumature dei testi biblici. A Modena ho assistito già a due lezioni magistrali molto interessanti del rabbino capo, che prendeva testi biblici e faceva emergere proprio delle interpretazioni molto interessanti. Credo che in questo senso forse ci aiutano a tenere viva la consapevolezza che la scrittura non è mai esaurita una volta per sempre, ma c'è sempre una recezione nuova. Questa di per sé non è un'idea di oggi. I padri della Chiesa, no, avevano la famosa immagine della fonte: la scrittura è come una fonte alla quale ti vai ad abbeverare, non ti devi lamentare se l'acqua viene giù anche se tu non ti abbevi, l'importante è che tu soddisfi la tua sete. C'è, noto così come, diciamo, esempio un po' particolare il fatto che ci sono oggi degli ebrei, degli studiosi, uno è Lapid, credo si chiami così, Lapid, che addirittura arrivano a dire che è vera storicamente la risurrezione di Gesù. Lui ha scritto un libro sulla risurrezione di Gesù, un rabbino tedesco, per mostrare con gli strumenti della storia e anche con la sua preparazione esegetica che a suo parere è vero che Gesù è risorto. Non era il Messia, è risorto come intervento di Dio verso un giusto, un po' analogamente a quanto fece per Elia, però è interessante questo, no? Cioè si arriva a dei punti di contatto e a delle interpretazioni così libere che in qualche modo aiutano anche noi cristiani a renderci meglio conto della nostra interpretazione delle scritture. Se ho capito bene la domanda sulla cosa può fare la Chiesa per adempiere la missione di Gesù di essere venuto prima di tutto per le pecore perdute della casa di Israele. Ecco, oggi la Chiesa non appoggia, diciamo, una sorta di missione verso Israele come fa nei confronti delle altre religioni. Naturalmente questo non vuol dire che singole persone non possano, anzi tutti sono tenuti a conoscere il Vangelo, quindi anche i nostri fratelli ebrei, e ad avere la libertà di aderire. Però la Chiesa impegna la sua missione soprattutto verso le genti. Questo è un dato di fatto, diciamo. Poi non c'è nessun divieto, nel senso che uno può andare anche in una sinagoga a predicare Gesù, e, a meno che non incontri dei fondamentalisti, glielo lasciano predicare, magari gli fanno delle controobiezioni, ma l'impegno grande della missione oggi è alle genti, perché Israele in qualche modo viene considerato appunto intrinsecamente connesso al mistero della Chiesa. Quindi la permanenza di una parte di Israele fedele alla tradizione dei padri che non riconosce il Messia non è visto come un attentato alla cattolicità della Chiesa. E qui che von Balthasar forse ha offerto le pagine finora più audaci e interessanti, dicendo appunto che la Chiesa per essere cattolica davvero verso le genti deve mantenere questa non cattolicità nel rapporto con Israele, cioè mantenere e custodire la permanenza di una parte di Israele. Poi queste sono tesi alla libera discussione, no? Perché quello che si sta facendo in questi temi non è di volare per aria, è di cercare di offrire le prospettive che meglio interpretano l'insieme delle scritture, questo che si sta cercando di fare, cioè che cos'è che ci aiuta a capire meglio il messaggio delle scritture, il messaggio di Gesù in particolare. L'immagine dell'innesto, evidentemente, come ogni immagine, ha i propri limiti. Io l'ho usata perché la usa San Paolo. Certamente l'innesto, San Paolo lo riferisce all'innesto nell'ulivo buono, che però non è su una nuvola, ma è nel terreno. E il terreno sono le promesse di Dio, quindi è un innesto che ci porta all'incontro con il Signore. Qui sottolineerei ulteriormente la novità di Gesù, perché lo scopo non è che noi diventiamo ebrei, ovviamente, ma lo scopo è di questo dialogo con gli ebrei che noi manteniamo la consapevolezza delle radici comuni e che questo diventi uno stimolo per scoprire ancora di più la Chiesa in cammino, la Chiesa come popolo che cammina, questa tensione escatologica verso il compimento delle promesse. Gesù ha portato novità perché è lui la novità di Dio, è lui la grande novità. Come cristiani credo che non ci sia nessun dubbio, altrimenti non saremmo cristiani, che Gesù è il compimento, che è il Messia, che è il figlio di Dio. Ma questa novità, questo compimento non avviene voltando pagina o addirittura cambiando libro. Questa era la grande tentazione di Marcione, solo una parte del Nuovo Testamento, l'Antico è un Dio che ormai non c'è più. Gesù non era marcionita, se non altro perché veniva un po' prima, ma Gesù non ci ha invitato a buttare via la Torah, ci ha invitato a trovarne la pienezza. certo qui si può discutere all'infinito, ma io ho usato l'immagine del cuore non per dire che le scritture ebraiche non abbiano una loro solidità e anche consistenza. C'è un documento, no, del 2001, il popolo ebraico, le sue scritture, eccetera, che dice chiaramente da parte cattolica che c'è una consistenza, che c'è un senso compiuto delle scritture, però per noi è un senso compiuto interno alle scritture che non è compiuto senza Cristo. Qui appunto le discussioni possono essere tante, però quando il Vangelo di Matteo dice sono venuto a portare a compimento, quando il Vangelo di Luca dice oggi questa scrittura si è compiuta, insomma utilizza dei termini abbastanza importanti. L'importante è che pensiamo che il compimento non è la cancellazione di ciò che c'era prima, altrimenti non è compimento, altrimenti è un girare pagina, un'abolizione, ecco. Io lo terrei il pensiero del già e non ancora. È vero che è stato elaborato in un momento in cui non si era ancora messa in campo l'ebraicità di Gesù. Credo che sia Kuhlman che ha inserito questa tensione tra già e non ancora, ma lo terrei proprio per i motivi detti, perché Gesù è già venuto come figlio di Dio, ma non si è ancora rivelato completamente come il Signore dell'universo, e noi siamo in mezzo a questa tensione come Chiesa. Già abbiamo ricevuto il grande dono, ma non è ancora realizzato e dispiegato in tutte le sue dimensioni. E anche l'osservazione sul mistero pasquale, io lo direi così, per far capire, o meglio, per insistere su questo concetto del compimento. Se noi guardiamo al tema, anzi al punto centrale del Kerygma, che è riassunto da San Paolo in Prima Corinti 15, quei versetti 3, 4 e 5, troviamo per due volte l'espressione secondo le scritture, catatas graphas. Ma uno potrebbe dire, ma dov'è scritta questa roba? Dice San Paolo che lui trasmette quello che a sua volta ha ricevuto, che cioè Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e fu sepolto. Ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture ed è apparso. Poi c'è l'elenco di coloro ai quali è apparso, eccetera. Ma questo è il nucleo. Siccome la prima lettera ai Corinzi è scritta a metà degli anni 50 e questo andamento, secondo gli esegeti, almeno secondo la maggior parte, riflette una formulazione semitica, e in ogni caso Paolo dice che questo è quello che lui ha ricevuto, quindi è qualcosa che lo precede. Probabilmente qui siamo in presenza di uno dei primi stadi proprio dell'annuncio cristiano. E in uno di questi primi stadi c'è già il riferimento alle scritture. È morto secondo le scritture, è risorto il terzo giorno secondo le scritture, dove non si sa bene se questo secondo riferimento sia al fatto del risorto o il terzo giorno, ma comunque, però se uno percorre l'Antico Testamento dall'inizio alla fine, prescindendo dal Nuovo, non è in grado di dimostrare la verità di queste affermazioni. Cioè, non c'è mai scritto da nessuna parte che il Messia avrebbe dovuto morire, soprattutto avrebbe dovuto morire sulla croce. Non c'è mai scritto da nessuna parte che dunque sarebbe risorto. Noi abbiamo come testo quello, forse quello che abbiamo tutti nell'orecchio, Isaia 53, ma nella tradizione ebraica Isaia 53 non è, viene interpretato dopo come testo messianico, dopo l'epoca cristiana, le prime attestazioni sono successive. Per gli ebrei è l'epopea del popolo, è il popolo, è il servo, che al capitolo 42, mio servo tu sei Israele, quindi è identificato questo servo, non è il Messia. Ci sono altri testi messianici nell'Antico Testamento che però non parlano di morte e di risurrezione del Messia. Anzi, probabilmente il Messia ai tempi di Gesù era atteso non come un Messia che avrebbe sofferto, ma come un Messia che avrebbe dominato, un Messia davidico. Allora, secondo le scritture, dove? Uno non è mica in grado di fare delle citazioni lì. Se va dall'Antico Testamento in avanti, ma se va dal Nuovo all'Antico, dal compimento alla, chiamiamola, la preparazione, allora si capisce che lì non si riferisce tanto a singoli passi che avevano previsto, ma al compimento di un'attesa globale di Israele, che è un'attesa di liberazione, di salvezza da parte di Dio, alla luce di questo di più, che non è la conclusione di fattori che portino necessariamente lì, ma è la somma finale, allora si recuperano anche delle singole unità. E si capisce che, possiamo dire così un po' all'ingrosso, che tutta l'attesa ebraica è di una salvezza che dia vita per sempre. E allora ha senso, acquista cuore anche tanta parte dei salmi, quando appunto quando si chiede a Dio di saziare la sete, di dare vita, di liberare dalla morte, di sollevare dal sepolcro. Allora l'epopea di questo popolo ha senso nel Cristo morto e risorto. Questo è un esempio di compimento, secondo me, se capisco bene cos'è il compimento. Il compimento non è abolizione di tutto quello che c'era, ma non è neanche la semplice somma di singole unità che vengano messe l'una dietro l'altra, altrimenti il Nuovo Testamento sarebbe l'ultimo libro dell'Antico, non sarebbe il Nuovo. Ecco, nel dialogo con gli ebrei dunque noi non rinunciamo al concetto di compimento, pleroma o teleio, secondo teleiosis, ma noi diciamo che questo compimento diventa per noi una chiave di lettura anche che dà ulteriore spessore all'Antico Testamento. Forse ho confuso di più le idee così.
Abbiamo in casa nostra ha girato un libretto dallo stesso Grembo, non so se lei lo conosce, e così mette, io adesso non glielo so riassumere, però Israele, diciamo giudaismo e cristianesimo che hanno una stessa matrice. E quindi non più un innesto, ma vedere queste due, diciamo, realtà, adesso non mi so esprimere, così, che poi si divaricano, ma sono all'inizio, sono la stessa cosa.
Innanzitutto ringrazio per l'esposizione molto chiara e ho due osservazioni per contribuire allo studio di questo problema. La prima è che se si parla di dialogo bisogna però dire che è asimmetrico per due motivi. Il primo perché noi siamo un numero sterminatamente superiore. Apro una parentesi, per cui una missione della Chiesa a Israele, se mai esistesse, dovrebbe tenere conto di questo, cioè non ci si può muovere come dei bufali, e la seconda motivo per cui è asimmetrico è perché noi abbiamo bisogno di loro teologicamente parlando, ma loro non hanno bisogno di noi. Loro assolutamente, quando si parla con un ebreo, non ha nessun bisogno di classificare i cristiani, la Chiesa. dal punto di vista teologico. Forse dal punto di vista storico è diverso. La seconda osservazione che volevo fare è che mi è piaciuta molto questa spiegazione del fatto che la storia illumina la teologia. Mi sembra molto importante, però mi permetterei una critica sui due esempi fatti, la Shoah e lo Stato di Israele. Non si possono mettere sullo stesso piano. Il primo, per motivo che la Shoah è un dramma di tale entità che non ha paragone con nessun altro evento della storia, neanche tantomeno la fondazione di uno Stato. La seconda, una è già stata detta da Stelvio, cioè la Shoah purtroppo resterà sempre nella storia, lo Stato di Israele non è detto, perché come è scomparso il tale impero, il tale nazione, eccetera, uno Stato può sempre cambiare o scomparire, quindi non è un evento che resta per sempre nella storia. Il secondo motivo è perché per un ebreo ultraortodosso lo Stato di Israele non è l'adempimento del regno di Israele, o addirittura per alcuni è una contraddizione. Non so se lei ha mai letto il libro di Ravitsky. Allora glielo regaliamo, che l'abbiamo tradotto.
Anch'io la volevo ringraziare perché veramente è stato molto, così molto chiaro e molto semplice, non so come dire, altra parola non mi viene. Mentre parlava mi sono venute in mente tante, cioè diverse espressioni dei libri di Gesù di Nazareth e di Benedetto XVI, proprio tante. Io le volevo dire una mia difficoltà, che non so se esco, cioè nel fatto che quando leggo la scrittura, cioè, nel cuore ho sempre in mente che Gesù si è incarnato. E questo mi fa leggere, è giusto quello che ha detto, che dal Nuovo Testamento si va al Vecchio Testamento, ma cioè, non riesco a cancellarmi questa cosa, che Gesù si è incarnato, e quindi a un certo punto, così, non so come dire, ecco, non so se mi sono spiegata.
No, la esortiamo a non cancellarla questa cosa.
No, volevo dire che dopo faccio fatica a... cioè non è che io dico che non è, però faccio fatica ad ascoltare certe interpretazioni della scrittura quando, come dire, non so come dire, perché che non parla di Gesù incarnato, cioè l'incarnazione è quello che mi cioè, ma non è che cioè, non so come, cioè la mia base linguistica è molto povera e quindi cioè non so come, non è per quello che.
Mentre oggi parlavi mi veniva in mente il Vangelo di oggi, cioè la frase del sommo sacerdote Caifa che dice che Gesù deve morire per riunire, cioè l'interpretazione che dà Giovanni, per riunire i figli dispersi. Allora è evidente, pensavo che se si riferisce agli ebrei che sono lontani non avrebbe avuto senso, mentre invece il riunire i figli dispersi mi sembra proprio che c'è, che sono tutti i popoli che devono entrare nella logica della la religione ebraica con riconoscendo il Messia, però non sono sicuro.
Rodolfo, io avrei una richiesta molto limitata, e cioè come di fronte a una parabola come quella dei vignaioli omicidi, che tutti conosciamo, evitare una lettura antiebraica. Perché mi è già successo, cioè quando si arriva alla fine e si è in un consesso di persone, come dire, mediamente informate, ci si arriva sempre. Vorrei evitarlo.
Io volevo fare una domanda invece su delle formule così che abbiamo poi nella liturgia e anche le antifone, perché alcune cose si sente che si fa fatica, soprattutto le letture patristiche da tante parti, ma anche non nei nostri giri, anche in tantissimi altri luoghi, anche vescovi così, insomma, parlano di una difficoltà con il collezionario delle letture patristiche, con le scelte fatte, ma ci sono delle cose anche invece che entrano di più, la scelta dell'antifona. A volte è successo di parlarne tra noi, ma c'è un'antifona che dice liberaci Signore dalle genti, ora non mi viene la... uno dice, ma questo tu da che parte stai? Su quelli che deve essere liberato, o tu sei la nazione, il gentile che è fuori? Ora, queste difficoltà vorrei chiedere alcune cose, perché una volta ho sentito che su qualche formula anche degli inni così mi pareva che anche tu dicessi, ma forse lì bisognerebbe andare a cambiare, ci sono delle questioni. Quindi mi chiedo se pensi che ci possa essere uno spazio di intervento, o se ci sono dentro alla CEI o chi è di competenza qualche cosa di questo tipo. E l'altro aspetto invece, che però invece mi dà più da pensare, è che se io dovessi dedurre dal non sostituzionismo che tutte le cose che dice Israele rispetto alle genti, io che sono italiano non posso dirle fino in fondo, trovo che non riuscirei più intanto a dire gran parte della Bibbia, ovviamente, no? Ma poi mi pare che salterebbe anche un po' il concetto di fondo, appunto quello dell'innesto. Io credo che vadano mantenute proprio perché io mi sono innestato su Israele, quindi come parte, se dico salvami dalle genti e le genti sono i non cristiani e sono io solo cristiano che ho liquidato Israele che non ha creduto, ci sono solo io e c'è tutto il resto del mondo, è il quadro della sostituzione. Ma in una teologia dell'innesto rimane una possibilità, una liceità, una doverosità di utilizzare delle formule dove c'è anche la dialettica Israele genti, e tu credente in Cristo sei incorporato dal lato di Israele.
Intanto volevo ringraziarla anch'io perché mi ha un po' chiarito e confermato riguardo appunto all'antica alleanza, quindi a non considerarla come superata, ma come sostituita, ma invece come compiuta dalla nuova. E però poi volevo dirla, è in questo, sì, in questo stesso senso, volevo chiederle, quando nell'Antico Testamento si parla dei sacrifici, tutti i sacrifici nel libro dei Numeri, insomma in tanti libri dell'Antico Testamento, dell'agnello, cioè, a noi cristiani viene un po' spontaneo considerarli come figura del sacrificio ultimo e totale del Cristo, però volevo chiederle, rispetto a quanto lei ha detto finora, come possono stare insieme queste due cose. E poi un'ultima cosa, nella liturgia, nella messa, nel canone, al momento della consacrazione, il sacerdote dice: questo è il calice della nuova alleanza. Io adesso sono andata a riguardare i tre Vangeli sinottici perché non mi ricordavo come sì, qual era l'espressione. Marco e Matteo parlano di alleanza. Alleanza nel mio sangue, invece Luca dice nuova, nel testo greco c'è nuova alleanza. Allora volevo chiederle, appunto, cioè, allora Gesù quando dice nuova alleanza, cosa può aver pensato? Cioè, vabbè, adesso come dobbiamo intenderlo noi, ecco, grazie.
Io mi scuso già fin da ora perché avrò un minuto più o meno per ogni domanda, come forse due, ecco, ma non di più. Sono invece domande molto aperte, molto belle. Non ho letto sì, il libro dallo stesso Grembo, credo che si possa proprio intendere che c'è una nascita comune, e poi possiamo forse dire siamo due gemelli, ecco, dallo stesso grembo, quindi più che l'innesto, però l'innesto non è colpa mia, io l'ho preso da San Paolo, quindi lui che ha parlato di innesto. È verissimo che il dialogo con il mondo ebraico è asimmetrico per quantità e per necessità solo da parte cristiana, anche se appunto alcuni oggi da parte ebraica stanno dicendo che in realtà serve anche a loro per allargare gli orizzonti e per capire che c'è una possibile, diciamo così, provvidenzialità nel fatto che il cristianesimo comunichi la Torah a tanta gente. Però è vero, normalmente gli ebrei iniziano dicendo questo dialogo serve solo ai cristiani, ma non per polemica, per far capire che l'ebraismo è già completo in sé, no? Almeno dal punto di vista ebraico. L'esempio dello Stato di Israele e della Shoah era appunto semplicemente la registrazione di questo fatto, non ho voluto minimamente metterli sullo stesso piano, ma registrare il fatto che ci sono stati due avvenimenti molto ravvicinati nel tempo che hanno fatto cadere definitivamente la teologia del disprezzo e della maledizione e della perdurante erranza di Israele. Tra cui anche quello della caduta, cioè della costituzione dello Stato di Israele. È vero che non sappiamo se resterà per sempre, però è un dato di fatto, cioè si è ricostituito lo Stato di Israele per almeno 70 anni e questo ha contraddetto la teologia secondo la quale Israele non avrebbe mai più avuto una terra. Ecco, metto insieme due osservazioni. La sorella che diceva quando leggo la scrittura non riesco a superare l'idea, insomma, che Gesù si è fatto carne e quindi mi interessa questo, ecco, mentre altre cose. E quell'altra sorella che diceva quando si parla dei sacrifici viene spontaneo o meno riferirlo a Gesù. Io credo che ci aiuti la lettura tipologica, che non è automaticamente la lettura allegorica. L'allegoria viene più dal mondo ellenistico, mentre la tipologia viene dal mondo ebraico, ebraico-cristiano. La lettura tipologica della scrittura si basa proprio sulla incarnazione, cioè sul fatto che il figlio di Dio, facendosi carne e quindi inaugurando la nuova legge, il Nuovo Testamento, dà compimento a tutte le esperienze che precedevano, appunto, che si possono chiamare figure, nella misura in cui anticipano qualche tratto di Gesù. Già Abramo, per certi aspetti, è figura di Gesù. Isacco, col suo sacrificio, poi per fortuna sua mancato, è figura di Gesù. Giuseppe, con tutta la sua vicenda, Mosè, Geremia, potremmo continuare, no? Lo stesso Giobbe, per molti aspetti, pur non essendo ebreo, è figura di Gesù. Cioè, se il figlio di Dio si è davvero fatto carne, con il suo sacrificio e la sua risurrezione dà compimento a tutti i sacrifici, a tutte le fatiche, a tutte le speranze e a tutte le gioie degli uomini. E allora in questo senso soprattutto la storia sacra trova compimento in Gesù. È un'operazione legittima, cioè credere nell'incarnazione significa anche dare maggiore corpo a tutte queste esperienze anticipatrici. Anche a proposito dell'espressione deve morire per riunire i figli di Dio dispersi, so che ci sono tante interpretazioni, è una frase profetica di Caifa che, non sapendolo, dice la verità. È un po' quella ironia della provvidenza, no? Che credo nell'interpretazione cristiana è proprio la morte di Gesù come la raccolta di tutta la sofferenza umana che viene poi portata ad uno e viene vinta, viene assunta in Dio nella risurrezione. La parabola di vignaioli omicidi, come non leggerla in termini sostituzionisti? Allora qui io mi rifaccio di nuovo all'amico Giovanni Paolo, che ha scritto un articolo, adesso lo nega, ma lui ha scritto un articolo su questo e dice... Beh, è stato un intervento che è stato pubblicato a Bologna in quel libretto, adesso lo ammette. Sì, sono i capi, non sono...
Il del Vangelo, non è la vigna, ma sono i capi.
La vigna viene data ad altri vignaioli, cambiano i capi, ma non cambia la vigna, questo è un po' il succo.
Secondo la parola, cambia la vigna.
Quindi di per sé diciamo sono diseredati i capi,
sì.
Ma non è diseredata la vigna.
La sostituzione sarebbe il cambio della vigna.
Della vigna, sì. Sì, sulle antifone ci sarebbe molto da dire. Non so, so che c'è l'idea o il progetto, non so se già in fase di attuazione, di revisione del lezionario, almeno, o meglio, della parte, del messale, insomma, delle parti che riguardano le antifone, eccetera. Mi ricordo il nostro professore di esegesi, il domenicano padre Prete, Benedetto Prete, diceva che quando legge certi salmi o certe antifone in cui c'è una sorta di maledizione o di salvami da questo o da quest'altro, lui pensa ai comunisti, così. Però non so se questo negli anni 70, fine anni 70. Poi è caduto il muro, ha funzionato, sì, sì. Ha funzionato. Beh, comunque no, a parte gli scherzi, penso anch'io che alcune formule o antifone o ritornelli andrebbero perlomeno un po' precisati, ecco. E, stiamo arrivando abbastanza in tempo. La formula sul calice dell'ultima cena è, diciamo, è duplice, perché oltre ai sinottici c'è anche Paolo, il testo di Paolo, che anzi è il più antico, Prima Corinti 11. Allora possiamo dire che Paolo e Luca hanno raccolto un'espressione che è questa: questa è la nuova alleanza nel mio sangue, o la nuova alleanza nel sangue. E invece Marco e Matteo, questo è il sangue dell'alleanza, questa è la differenza. Cosa avrà detto Gesù? Beh, certamente avrà parlato del sangue e l'avrà collegato all'alleanza, per cui nuova alleanza, tra l'altro il testo paolino è il più antico di tutti, potrebbe essere detto o non detta dalla bocca di Gesù, ma è sicuramente il significato, perché lo sfondo dell'offerta del sangue è duplice. Questo è il sangue dell'alleanza, fa riferimento a Esodo 24:8, dove a conclusione dell'alleanza Mosè compie il sacrificio, un sacrificio che è un po' particolare, perché metà del sangue la versa addosso al popolo e l'altra metà sull'altare. Insomma, non è stato, adesso si gira con l'acqua, la gente brontola lo stesso, figuriamoci se gli rovesciassimo del sangue, ma il senso era proprio questo: è lo stesso sangue che mette insieme l'altare, cioè Dio e il popolo. È anche un significato, se vogliamo, imprecatorio, cioè chi viola questa alleanza è degno di essere insomma, colpito con la morte, dissanguato con la morte. Cioè c'è un senso molto, molto profondo e molto impegnativo nel far circolare lo stesso sangue tra l'altare e il popolo. E allora Gesù lì si pone come colui che è nello stesso tempo altare e popolo. Questa è la nuova alleanza nel mio sangue, è lui che ha unito le due parti del catino, il sangue versato sul popolo e il sangue versato sull'altare. Mentre Luca e Paolo, o per approfondimento teologico o raccogliendo dalla bocca di Gesù, hanno riportato la nuova alleanza nel mio sangue, che fa riferimento più a Geremia, ad Ezechiele, questo tema che Dio ha già fatto tante alleanze, perché la prima è con Abramo e poi con Mosè e poi con Giosuè la rinnovata, ma ci sarà una nuova alleanza che Dio promette nell'Antico Testamento e che Gesù realizza, ma è una realizzazione inattesa, perché non è semplicemente un'alleanza spirituale tra Dio e il suo popolo. Poteva far pensare a questo, no? Non sarà più scritta su tavole di pietra, eccetera. Ma è un'alleanza che si compie nella carne di Gesù, anzi nel suo sangue, cioè nell'offerta della sua vita. E tra l'altro in Geremia, Geremia ed Ezechiele ha anche un senso più universale rispetto a Esodo. Esodo è l'alleanza conclusa col popolo di Israele. Geremia ed Ezechiele apre già l'alleanza con le genti. E quindi se questi testi li consideriamo complementari, al di là di quello che ha detto Gesù, nell'offerta del suo sangue c'è sia il compimento dell'alleanza con Israele, sia l'apertura a tutte le genti in virtù dell'offerta che lui fa. E qui ritorna il tema dell'incarnazione. Però abbiamo raggiunto mezzogiorno, quindi io non mi voglio interrompere. Grazie.